A 10 anni vide per la prima volta tre uomini vestiti di nero, dalla pelle bianca, che lo incuriosirono parecchio. Erano forse tre nuovi stregoni? No, erano tre fratelli delle scuole cristiane giunti per l'educazione dei giovani. Avevano già imparato la lingua malgascia perché il loro insegnamento, per poter essere efficace, avrebbe dovuto essere nella lingua del posto. E Firinga un giorno, insieme ai suoi compagni di gioco, si recò a curiosare, fu colpito dai quadri, uno che raffigurava la Sacra Famiglia, l'altro che raffigurava il crocifisso, Gesù dallo sguardo buono, dunque fu colpito da tutto ciò, fu colpito anche dalla classe dove insegnavano i tre, diciamo, i tre uomini, e tornato a casa chiese al padre di voler frequentare quella scuola, e sotto la guida di fratella Dolien il piccolo fu conquistato dal Vangelo, dalla figura di Maria e soprattutto da Gesù crocifisso. A 14 anni quindi chiese il battesimo, che fu celebrato il 24 ottobre 1879, festa dell'arcangelo Raffaele, per cui lui ebbe il nome di Raffaele e poi aggiunse al suo nome Ra, Signore. Quindi Ra Firinga. Allora, in conclusione, il suo nome è Raffaele, nome di battesimo, Ra Firinga, che è il nome, diciamo, che lui aveva prima. Dunque,
Come divenne religioso?
divenne religioso anzitutto perché diventò subito collaboratore dei religiosi come maestro supplente della scuola. Poi, a 20 anni, decise di diventare fratello delle scuole cristiane e quindi, diciamo, cominciò la sua formazione, che fu lunga, meticolosa: studio della dottrina cristiana, delle regole del suo ordine, studi di ordine professionale e di perfezionamento.
Ecco, c'è qualche elemento straordinario nella sua vita.
Sì, praticamente per questioni politiche e anche per una certa invidia verso i cattolici da parte di altri cristiani dell'isola, i francesi furono espulsi dal Madagascar. Per cui, a guida del popolo rimase, a guida del popolo cristiano, rimasero solo frate Raffaele e alcune suore malgasce. E quindi tutti gli altri partirono. E allora fu giocoforza che frate Raffaele assumesse in un certo senso la responsabilità di guidare i cristiani cattolici che erano diventati senza guida religiosa, senza sacerdoti, senza niente.
Ecco, e come si regolarono i cattolici privati delle loro guide spirituali?
Dunque, i cattolici non avevano nessuna intenzione di abbandonare la propria fede. La domenica 3 giugno 1883, all'ora della messa festiva, si diressero tutti verso la cattedrale cattolica. Alcune guardie sbarrarono il passo, ma una suora, che si chiamava Suor Vittoria, si fece avanti e, nonostante il divieto, entrò in cattedrale dicendo: «Noi non abbiamo paura di entrare in chiesa perché nessuno e niente ci impedirà di riunirci a pregare». Entrarono tutti, c'erano anche gli alunni di frater Raffaele con frater Raffaele e la scuola. Non c'era ovviamente nessun sacerdote per la messa. Tutti gli occhi allora si puntarono su frater Raffaele. Era l'unico che poteva guidare la comunità cattolica nel suo cammino di perseveranza nella fede, per cui il giovane religioso diventò così il capo dell'Unione Cattolica del Madagascar. Cosa faceva? Ogni giorno alle 7 al mattino recitava il rosario in cattedrale con gli alunni della scuola, il venerdì sera faceva la Via Crucis, il sabato si cantavano le litanie della Madonna davanti alla statua dell'Immacolata. Intanto poi si sceglievano anche gli altri capi delle piccole assemblee per gli altri posti, e per 3 anni questo atteggiamento di preghiera, di fedeltà, non solo non danneggiò i cattolici, ma ne fece aumentare il numero. Intanto la scuola cattolica riceveva continui elogi dalle autorità per l'alto livello di istruzione raggiunto dai suoi alunni. E frater Raffaele pensava anche alla formazione dei catechisti, organizzava ritiri per le suore, scriveva opuscoli, dirigeva ogni domenica una specie di liturgia della parola, desiderata e apprezzata da tutti. Insomma, era un vero leader del suo popolo e la sua guida spirituale era l'osservanza della regola dei frères, sia nello spirito sia negli adempimenti esteriori.
E quando tornarono i missionari?
Ecco, dopo 3 anni tornarono anche i missionari francesi e li attendeva una lieta sorpresa, constatando che la comunità cristiana si era mantenuta fedele e forte proprio per merito dell'Unione Cattolica e di fratello Raffaele, che era il presidente. Ovviamente la sua formazione religiosa continuò nel 1889, emise la professione perpetua, consacrandosi così a Dio per sempre nella congregazione dei Frères. La sua giornata, come si può intuire, era assorbita dall'insegnamento, dalla composizione di opere religiose, artistiche, storiche, didattiche, dalle traduzioni, dalla redazione di una grammatica e di una sintassi della lingua malgascia, dalla collaborazione a dizionari, dalla preparazione di una pedagogia cristiana inculturata che riconoscesse e rispettasse i valori della cultura malgascia. Furono questi i titoli che addirittura gli permisero nel 1903 di essere nominato membro dell'Accademia del Madagascar.
Cosa dire ora della sua santità?
Ora, questo lavoro immenso non lo distoglievano dalla cura della sua santificazione. Anzi, davanti al tabernacolo spesso chiedeva al Signore una prova che potesse contribuire alla sua purificazione. E la prova dolorosa puntualmente arrivò. Il 24 dicembre del 1915 fu arrestato perché accusato, ingiustamente ovviamente, di appartenere a una società segreta ultranazionalista. Furono sequestrati e distrutti i preziosi manoscritti nella sua stanza, frater Raffaele innocente fu gettato in prigione. Siccome si era alla vigilia di Natale, il carceriere gli portò un po' di cibo, ma lui rifiutò dicendo che alla vigilia di Natale i cattolici digiunano. E proprio a mezzanotte iniziò l'interrogatorio in cui frater Raffaele si proclamò innocente, anzi non sapeva nemmeno il motivo della sua detenzione. La sua unica preoccupazione, disse ai giudici, era solo l'istruzione religiosa e civile dei giovani malgasci. Il 18 febbraio, quindi 2 mesi dopo, il processo si concluse con le pubbliche scuse da parte del giudice verso l'imputato e con l'immediata scarcerazione. Fu un trionfo per il nostro beato e i festeggiamenti durarono più giorni. Anche il vescovo venne a trovarlo, anzi lo stesso vescovo svelò ai fratelli un segreto. Frater Raffaele era andato da lui per chiedere un rosario nuovo, perché il vecchio rosario si era consumato nei mesi di prigionia. Ovviamente la sua salute fu gravemente colpita da 2 mesi di prigione, di detenzione, di isolamento e di malnutrizione. I suoi superiori pensarono di trasferirlo allora da Antananarivo a Fianarantsoa, ricca di bellezze naturali e con un clima più adatto alle sue condizioni. Ma questo trasferimento fu una ferita segreta al suo amore per la sua città natia, la sua cattedrale, la sua scuola e i suoi amici. Vi rimase 2 anni e furono gli ultimi della sua vita. Si spense santamente a 63 anni il 19 maggio del 1919. Ma la capitale non si rassegnava a vedere sepolti lontani i resti del suo eroe e così nel 1933 ci fu il tanto sospirato trasferimento e il ritorno fu un trionfo di popolo, anzi un trionfo arricchito di grazie e di favori celesti.
Ecco, cosa dire del miracolo che lo renderà beato?
Ora, proprio in questo ritorno a Antananarivo si verificò questo miracolo, che poi è stato riconosciuto dalla Congregazione per le cause dei santi. Dunque si tratta della guarigione del signor Pietro Raffaralai da una totale paralisi degli arti inferiori che lo affliggeva da più di 6 anni. Pietro era cattolico ed era uno dei catechisti della regione. Quando seppe che il percorso della salma da Fianarantsoa ad Antananarivo avrebbe fatto sosta nella cattedrale di Anzirabè, si fece trasportare in quella città per rendere omaggio e anche per chiedere la grazia della guarigione. E avvenne il miracolo. Dopo la messa, Pietro si trascinò verso la bara, sentì un brivido lungo il corpo e fu spinto ad alzarsi. Lo fece senza difficoltà, era guarito. Le sue stampelle le lasciò come ricordo alla chiesa. Ritornò con le proprie gambe a casa, coprendo con gioia 14 chilometri di distanza.
Ecco, infine il significato di Fratel Raffaele per l'oggi, per l'uomo di oggi.
È una figura veramente di eccezionale modernità. È un convertito che si apre alla luce e alla verità del Vangelo. E poi un religioso che avverte l'importanza dell'istruzione e dell'educazione dei giovani. È un catechista che si impegna nella formazione cristiana del popolo. È uno scrittore, un accademico, un leader che guida la Chiesa in assenza di sacerdoti. Ma Fratello Raffaele è soprattutto un santo che ha amato Dio con tutte le sue forze, mettendosi al suo servizio, e amato la sua patria con tutto il suo cuore, discernendo e valorizzando i talenti della cultura e le bellezze della lingua malgascia. Fratello Raffaele è quindi un esempio per la gioventù malgascia, a essere gioiosi testimoni di Gesù, buon maestro, ma anche un modello per i cattolici di tutto il mondo a rimanere fedeli alla Chiesa e al Vangelo, anche durante le persecuzioni e le prigionie. Insomma, Fratello Raffaele è un'altra perla che viene a impreziosire i giorni del nostro calendario.